tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Un nuovo accordo in Ticino fra Stato e Chiese sulla religione a scuola.
Le parole della fede, la nuova rubrica di Tempo dello Spirito.
Una meditazione biblica sul volto di Dio.
E infine l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana e alcuni appuntamenti radiofonici e televisivi. Questi i temi di cui ci occuperemo stamattina. Buongiorno, ben ritrovati da Paolo Tonina.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori anche da Luisa Nitti. Iniziamo questa mattina con una intervista a Eva Huhn, esperta evangelica per l'insegnamento della religione nelle scuole in Ticino. Con lei abbiamo commentato gli sviluppi recenti dell'accordo fra Stato e Chiese a proposito della religione a scuola. Dalla quarta media nelle scuole pubbliche, l'ora di religione diventerà storia delle religioni e sarà una materia obbligatoria per tutti.
Una prima, per certi versi timida, novità per quanto concerne l'insegnamento della religione nella scuola media nel Canton Ticino. Dopo anni di proposte, veti, dibattiti e sperimentazioni è stato trovato un compromesso. Le chiese cattolica romana ed evangelica riformata e l'autorità cantonale si sono accordate intorno a una formula molto semplice: mantenimento dell'ora di religione confessionale facoltativa, evangelica riformata e cattolica romana, nei primi 3 anni della scuola media, rinuncia all'insegnamento confessionale della religione in quarta media, sostituita da un corso obbligatorio sulle religioni nel mondo. Come si caratterizzerà questa nuova materia che dovrebbe essere introdotta a partire dal settembre 2019? Il vescovo di Lugano, Valerio Lazzari.
Storico, se si vuole, ma anche molto concreto, realistico, che permette di perseguire oggi un bene reale, che è quello di dare degli strumenti culturali a tutti i nostri ragazzi per confrontarsi con il mondo delle religioni, con le diverse religioni, che è un tema evidentemente del nostro tempo.
Eva Huhn, esperta per l'insegnamento della religione evangelica, come valuta il compromesso raggiunto?
La Chiesa riformata in Ticino dal 2003 ribadisce il fatto che in una società sempre più multietnica, per riuscire ad avere un'educazione alla cittadinanza adeguata di tutti gli allievi, sarebbe di arrivare effettivamente a un insegnamento aperto a tutti dalla prima alla quarta media.
Il nuovo scenario presentato ufficialmente mercoledì scorso vede la Chiesa cattolica, che vuole quindi dire la diocesi e la sua guida, cioè il vescovo, sostenere per la prima volta la rinuncia all'ora confessionale di religione, sostituita da un'ora obbligatoria gestita dal cantone e destinata all'insegnamento della storia delle religioni a tutti gli allievi. Perché è importante un insegnamento di storia delle religioni nel quadro della scuola pubblica? Il consigliere di Stato Manuele Bertoli.
La dimensione culturale della religione è comunque un sapere importante oggi, sia nella nostra società, che vede sempre di più convivere persone che hanno esperienze e vissuti religiosi diversi, sia per comprendere quello che succede al di fuori del nostro paese.
La proposta elaborata dalla diocesi è da considerare un punto d'arrivo o potrebbe aprire la strada a ulteriori sviluppi? Eva Huhn.
Per noi indubbiamente un punto di partenza e fondamentalmente l'impressione che ho avuto durante la conferenza stampa è che non siamo gli unici ad avere questa visione.
Scopo della nuova materia è quello di consentire a tutti di uscire dalla quarta media con una visione, seppur superficiale, del mondo delle religioni. La proposta intende anche tenere conto dell'evoluzione in atto nella società attuale, caratterizzata da una certa disaffezione nei confronti delle chiese storiche e dalla crescente presenza di altre religioni. Ai concorsi per l'insegnamento di storia delle religioni potranno partecipare tutti i docenti in possesso dei titoli e dei requisiti necessari all'insegnamento di questa specifica disciplina a livello di scuola media, senza esclusione di principio dei laureati in teologia, scienze religiose o scienze della religione. Il governo allestirà entro breve un messaggio di modifica della legge della scuola per recepire l'accordo raggiunto.
Con Eva Huhn abbiamo commentato stamattina il nuovo accordo sull'insegnamento della religione nelle scuole.
E voltiamo pagina per dare spazio alla nuova rubrica di Tempo dello Spirito che abbiamo inaugurato la scorsa domenica, Le parole della fede, una sorta di dizionario dei concetti chiave della fede cristiana.
Questa mattina parliamo in particolare del significato della parola alleanza. La voce è di Elisabetta Lazzaroni.
Le parole della fede.
Per parlare del legame tra persone che vogliono lavorare insieme, oggi usiamo il termine associazione. La Bibbia utilizza invece il termine alleanza. Nella Bibbia, l'alleanza è l'accordo che Dio stringe con gli esseri umani. Pensiamo ad esempio all'alleanza che Dio fa con Adamo ed Eva subito dopo aver creato il mondo, o con Noè dopo il diluvio, e ancora con Abramo, al quale promette una discendenza numerosa come le stelle che sono nel cielo, e poi con Mosè, al quale Dio promette una terra. La Bibbia afferma che Dio, in Gesù Cristo, ha rinnovato la sua alleanza con ogni individuo dell'intera umanità. Dio considera ogni uomo e ogni donna come facente parte del suo popolo, della sua famiglia. Per fondare un'associazione, o per usare un linguaggio biblico, per stringere un'alleanza, sono necessarie due persone. Dio è la prima persona e nulla può distruggere la sua alleanza con noi. La Bibbia parla a questo proposito della grazia di Dio. L'amore non scende a compromessi, non fa dei calcoli, nulla può separarci dall'amore che Dio ha per noi. La questione delicata è costituita dalla risposta dell'essere umano, dall'associazione dell'uomo con il suo Dio. La grazia di Dio richiede la fede dell'essere umano.
In molte pagine della Bibbia, e con questo passiamo alla meditazione di questa domenica, si dice che nessuno può vedere il volto di Dio. Ad esempio nel libro dell'Esodo, nell'Antico Testamento, Mosè chiede a Dio di lasciargli vedere il suo aspetto, ma il Signore si nega.
Il pastore valdese Giuseppe Ficara prende spunto da questo testo dell'Esodo per spiegare come mai non sia possibile anche per il credente più fedele stare faccia a faccia con Dio.
Ascoltiamo innanzitutto la lettura del testo biblico dalla voce di Natascia Gamba.
Mosè chiese al Signore: «Lasciami vedere il tuo aspetto». Il Signore gli rispose: «Farò passare davanti a te tutto il mio splendore. Davanti a te proclamerò il mio nome, Signore, ma tu, soggiunse, non potrai vedermi in faccia e restare in vita». Poi il Signore aggiunse: «Ecco, qui vicino a me una roccia, tu starai lì sopra. Quando passerò e mi manifesterò, ti nasconderò in una spaccatura della roccia e ti coprirò con la mia mano, finché io sarò passato. Quando poi toglierò la mano, tu potrai vedermi di spalle, ma la mia faccia non si può vedere».
Cari radioascoltatori e care radioascoltatrici, un filosofo francese degli anni 60 scriveva che «senza viso non si è», perché senza viso si è anonimi, impersonali, senza nome. Senza il viso non c'è sorriso o pianto, gioia o dolore che possano essere condivisi. Nella Bibbia ci aspetteremmo che la richiesta di Mosè di vedere il volto del Signore sia esaudita. Invece Dio dice: «Non potrai vedermi in faccia e restare in vita». Perché Dio si nega? Mentre Mosè era sul monte Sinai, il popolo si costruiva un vitello d'oro con un corpo e un volto da adorare come Dio. Chi si costruisce un Dio, benché ricoperto d'oro, lo fa perché vuole vedere e toccare quello in cui vuole credere. Vuole una verità lapidaria, fatta da un'immagine che non ponga dubbi. Non serve nessuna ricerca, nessun approfondimento, nessuna necessità di andare oltre le apparenze, di incuriosirsi. Costruirsi un idolo non comporta una libertà di scelta o di coscienza. Basta solo l'evidenza dei fatti, costituita da un'immagine o realtà, come la ricchezza o il potere o la sicurezza. La gente di cui parla il libro dell'Esodo non vuole avvertire in sé l'amore di Dio che rende liberi dagli idoli e dalle schiavitù. La gente vuole vedere e toccare, optare per una fede che non impegna, che non ponga in ricerca, che non susciti dubbi e domande. A questa scelta Dio si nega. Dio rifiuta di essere ridotto a un'immagine. Si nega alla brama di chi si sente appagato da uno sguardo superficiale, da chi non vuole un rapporto autentico con Dio, ma restarne fuori e non sentirsi impegnato da legami, relazioni, affetti. La Bibbia propone un dialogo tra Mosè e Dio che stupisce per il tono insistente di Mosè, che arriva a domandare: «Lasciami vedere il tuo aspetto». Anche Mosè vuole vedere Dio. Pensa forse di poter racchiudere Dio nella sua piccola mente o di comprenderlo in tutta la sua interezza? Vuole forse impegnare Dio a rispondere alle sue richieste come il genio della lampada? È qui che Dio afferma che il suo viso non si può vedere. Dio si nega quando vorremmo possederlo, come si possiede un oggetto. Dio non si può possedere, come una persona può essere posseduta da un'altra persona o sottometterla o renderla schiava. La libertà di Dio è anche la libertà donata a tutti gli esseri umani affinché vivano in pace, senza guerra, senza violenze, senza dover scappare attraverso il deserto o il mare. La richiesta di Mosè tendeva a impegnare Dio perché accompagnasse Israele nel suo lungo cammino attraverso il deserto. Perciò Dio risponde: «Mi manifesterò, ti coprirò con la mia mano, poi la toglierò e tu potrai vedermi di spalle». Mosè vedrà Dio di spalle, dopo che Dio sarà passato. Così è anche per noi. Dio è sempre davanti a noi, cammina nei nostri deserti per aprirci una strada e per permetterci di guardare al nostro domani con fiducia. Ecco, credere in Dio significa proprio questo: ricevere la capacità di guardare oltre le cose e le realtà che vediamo, di guardare lontano. E anche se non vediamo né tocchiamo Dio, possiamo vedere e toccare coloro che incontriamo lungo il nostro cammino, per riconoscere il fatto che insieme agli altri, come noi o diversi da noi, formiamo un'umanità che può ritrovare se stessa nell'accoglienza reciproca, nella solidarietà e nella condivisione delle risorse umane.
Dopo questa meditazione biblica tenuta dal pastore valdese Giuseppe Ficara, diamo spazio adesso all'agenda degli appuntamenti previsti durante la settimana nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Concerto d'avvento del coro Calliope, questo pomeriggio alle ore 17 nella chiesa di San Francesco a Locarno.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, presso la Chiesa Evangelica Battista, in via Dufour 13, lunedì 27 novembre, in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.
Gruppo biblico a Lugano, martedì 28 novembre alle ore 14.30, presso il centro comunitario, in via Landriani 10. Tema dell'incontro, Martin Lutero.
20 minuti per te, momenti meditativi d'avvento in pausa pranzo. La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino propone momenti di incontro e meditazione nelle settimane che precedono il Natale. Giovedì 30 novembre alle ore 12.15 presso la Chiesa dell'Immacolata in via Peri a Lugano.
Conferenza a Sondrio per il quinto centenario della Riforma protestante. Giovedì 30 novembre alle ore 17.30 presso la biblioteca di via 4 novembre Giuseppe Ficara e Michelangelo Gabrielli intervengono su La Riforma protestante e la musica.
Studio biblico ecumenico presso la Chiesa Riformata di Novaggio, giovedì 30 novembre alle ore 20.15 sul tema I segni apocalittici.
Concerto del gruppo Kovcek, musica dall'Ucraina, venerdì 1 dicembre alle ore 19 presso la Chiesa Riformata di Bellinzona.
Solidarietà con la Chiesa della Bregaglia. Domenica 3 dicembre a Lugano, alle ore 12.30, presso il centro comunitario in Viale Andreani 10, si svolge un pranzo di beneficenza a favore delle comunità colpite dalle frane in Bregaglia. Interviene la pastora Simona Rauch.
Prima di chiudere, alcuni appuntamenti radiofonici e televisivi. Fra pochi istanti, sulla rete 1 della nostra radio, la trasmissione Chiese in diretta presenta un commento sulla serie televisiva The Young Pope, diffusa nel 2016 da Sky Atlantic. Un papa giovane, quello della serie televisiva, controverso e manipolatore. A seguire, Chiese in diretta propone un servizio sulle apparizioni della Madonna a Međugorje, un incontro con Donald Anthony Foley, scrittore ed esperto di apparizioni mariane, che nel suo recente libro analizza in modo particolarmente critico il caso Međugorje. Infine, un servizio sulle ultime novità in materia di religione a scuola.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani dopo l'infonotte, presenta Kurdistan libero. La sconfitta dello Stato Islamico apre nuovi scenari nel nord dell'Iraq. I curdi iracheni chiedono l'autonomia e intendono creare uno Stato pluralista in cui potrebbero trovare accoglienza anche le popolazioni cristiane perseguitate dagli islamisti. Ma il governo centrale di Baghdad non approva la proclamazione di indipendenza e la comunità internazionale reagisce con freddezza.
Questa mattina, in chiusura di Tempo dello Spirito, vogliamo lasciarvi con una frase pronunciata da Martin Lutero.
Poiché voleva educare gli uomini, Cristo dovette farsi uomo. Se vogliamo educare i bambini, dobbiamo farci bambini insieme a loro.
Tempo dello Spirito finisce qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una serena domenica. A risentirci.